il tema degli incontri è la preghiera del Signore, il Padre nostro più comunemente detto. Prima di cominciare a leggere il Padre nostro, vorrei dirvi qualche cosa che può essere utile anche sapere. Gesù, come un bravo impresario, sapete cosa fanno gli impresari quando devono costruire un edificio o una casa? Guardano il posto e lo sgombrano di tutto quello che non serve e che potrebbe essere di impedimento. Non so se c'è qualche piccolo edificio, qualche muretto, alberi o sassi o altre cose, fanno piazza pulita prima di iniziare gli scavi per arrivare a fare le fondamenta. Così Gesù, prima di cominciare a insegnare a pregare, quando gli è stato richiesto, ha voluto far piazza pulita di alcuni modi di pregare che forse i suoi discepoli potevano aver imparato o aver ereditato o aver inventato. Allora, cioè Gesù, prima di dire quando pregate fate in questo modo, dice prima di tutto non pregate come avete fatto fino adesso, cioè non pregate come gli ipocriti, dice nel Vangelo di Matteo proprio alcuni versetti prima. Non siate simili agli ipocriti. Cosa fanno gli ipocriti? Amano pregare stando ritti nelle sinagoghe o nelle piazze per essere visti dagli uomini, cioè pregano per farsi vedere, per aumentare la propria ambizione o per dar sfogo alla propria vanagloria. Quando uno prega in questo modo, non gli interessa di Dio. Gesù l'ha anche, come si può dire, raffigurato, c'è questo atteggiamento, ce l'ha realizzato in quella parabola dei due che salgono al Tempio a pregare, di cui uno appunto era fariseo, è andato davanti, si è messo bene in vista per il Signore, ma in fondo bene in vista anche da tutti, e comincia a dire: guarda, io ti ringrazio Dio, ma per cosa? Perché mi hai fatto diverso dagli altri, che sono proprio dei disgraziati. Per esempio quello laggiù, che è davvero un peccatore. Io ti ringrazio perché io sono meglio degli altri. Quindi in questa preghiera a lui non interessa chi è Dio, che intenzioni ha, qual è la sua volontà. Questo qui pregando mette in mostra se stesso, si vanta, tiene lo sguardo rivolto a sé come fosse davanti a uno specchio, non davanti a un'altra persona, ma davanti a se stesso. Quindi lui pregando in questo modo non incontra nessuno, non incontra il Padre. Per cui, quando smette di pregare e torna a casa, non solo è come prima, ma è peggio di prima, perché ha di nuovo alimentato la propria vanagloria, ha alimentato la propria ambizione e ha giudicato gli altri, quindi è peggio di prima. È quello che succede qualche volta quando c'è gente che va a pregare anche tutti i giorni e poi la gente dice quello che va in chiesa tutti i giorni è peggio degli altri. Continua Gesù, c'è un altro modo di pregare che bisogna, di cui bisogna disfarsi. Non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno. Quindi l'altra preghiera che non serve è quella dei pagani. Come pregano i pagani? I pagani sono quelli che non conoscono Dio come Padre. Hanno o un altro Dio o hanno tanti dei. A quei tempi i greci avevano parecchi dei, divinità, e anche i romani. E che divinità erano? Bacco, Venere, Marte, Saturno, Mercurio, ognuno aveva un suo campo di lavoro e allora chi li pregava chiedeva le cose che servivano per quel campo di lavoro. Allora chi pregava gli dèi non gli interessava niente degli dèi perché erano notoriamente più viziati degli uomini. Bacco, immaginate, Venere, avevano tutti i vizi, erano, si può dire, erano la consacrazione dei vizi dell'uomo. Allora si rivolgevano a queste divinità per avere qualcosa. Quindi chi va a pregare pensa: di che cosa ho bisogno io oggi? Ho bisogno di questo, di questo e di questo. Allora per questo vado da quel Dio lì, per questo vado da quell'altro, per questo vado da quell'altro. E poi quando ci arrivano mettono giù le loro domande, per quello hanno bisogno di tante parole, in modo da convincere. Vi ricordate Elia, quando è salito sul Carmelo e ha fatto la sfida ai sacerdoti di Baal, dipendenti, stipendiati da Jezabele, dalla regina. Allora hanno fatto l'altare, gli ha fatto fare l'altare per il sacrificio, mettere la legna, metterci su il bue squartato e poi adesso pregate il vostro Dio che venga a prenderselo questo sacrificio, che attizzi lui il fuoco, voi non usate fiammiferi e accendini, che venga lui. E allora i 400 sacerdoti di Baal hanno cominciato a gridare, a girare attorno, danzare, pregare. A mezzogiorno Elia dice: ma non vi ha ancora ascoltato? Gridate più forte, forse è in viaggio, non ci sente, oppure si è addormentato, datevi da fare a svegliarlo. E allora si mettono a gridare ancora più forte, a girare attorno all'altare. Non fate come i pagani, perché il vostro Dio non è come loro. Al vostro Dio non occorre dire ciò di cui avete bisogno, lo sa già, eh? Lo sa già. Quindi non dovete insegnargli niente, non dovete raccomandarvi. Anche questa è una forma di preghiera che fa capolino per prima nel cuore dell'uomo, anche dei bambini o anche degli adulti. Da quando uno dice: ma tanto pregare è inutile perché Dio non mi ascolta, è perché fa questa preghiera qui. È perché guarda se stesso, cosa ho bisogno io oggi, glielo chiedo a Dio che lui può e io non posso. Magari gli offro anche un sacrificio per convincerlo meglio, per intervenire, perché intervenga più in fretta. Allora uno che prega in questo modo, purtroppo anche tanti cristiani, arrivano alla conclusione: ma Dio non mi ascolta, tanto è inutile, allora non prego più. quando qualcuno dice io prego quando sento bisogno, cosa vuol dire? Sente bisogno di qualcosa e allora chiede a Dio. È la preghiera di domanda come unica forma di preghiera. Questa era la preghiera dei pagani e Gesù vuole che scompaia questa dal cuore dei suoi discepoli, perché loro sanno e devono sapere e devono continuare a fare esperienza che Dio è papà, che non li ha dimenticati, che sa ciò di cui hanno bisogno, e quindi loro devono occuparsi di altro, non di ciò di cui essi hanno bisogno, ma devono occuparsi di altro, e lo vedremo nella preghiera che Gesù insegna. Allora questo è tanto vero, questo insegnamento di Gesù sul non pregare con i pagani, che gli evangelisti, quando hanno scritto il Vangelo e dovevano scrivere pregare, dovevano dare un nome al modo di pregare di Gesù e a quello che Gesù aveva insegnato, nella lingua greca non trovavano la parola adatta. Perché? Nella lingua greca c'era la parola pregare, ma siccome la lingua greca era parlata solo da pagani, perché erano tutti pagani, allora aveva il significato pagano. La parola pregare aveva il significato che gli davano i pagani. E allora gli evangelisti e gli apostoli si sono accorti, ma no, con questa parola non si dice quello che intendeva Gesù. Questa parola non esprime quello che facciamo noi quando preghiamo. Allora hanno dovuto inventare una parola nuova. E come ha fatto? Inventarla proprio da zero? Impossibile. Hanno preso la parola pagana, pregare, e hanno aggiunto davanti un prefisso. La parola pregare in greco è eucein. Hanno messo per dire la preghiera di Gesù e la loro preghiera proseuchein. Hanno premesso questo pros, questa particella, che è la stessa particella che troviamo all'inizio del Vangelo di San Giovanni, quando Giovanni dice: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio. Quel presso è pros. E cosa vuol dire quel pros? L'han tradotto in quel posto lì con presso, ma non dice tutto il significato. Il pros vuol dire sì presso Dio, ma presso in che modo? Non lì statico, vicino, ma uno che si protende verso, uno che desidera diventare un tutt'uno con Dio. Il Verbo è colui che dice: ecco, io vengo a far la tua volontà, che vuole proprio immedesimarsi, diventare un tutt'uno con l'amore del Padre. Allora, già usando questo prefisso, pros euchein, già usando questo prefisso per formare la nuova parola, per dire pregare, noi capiamo che la preghiera deve essere un'attenzione verso Dio, un desiderare di entrare nel suo cuore, nel suo amore, nel suo essere. E allora Gesù può cominciare a rispondere alla domanda che gli hanno fatto i discepoli. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare. I discepoli erano ebrei, tutti. Sapevano pregare, recitavano i salmi, andavano alla sinagoga tutti i sabati, salivano al tempio una, due o tre volte all'anno, stavano lì una settimana, quindi tante preghiere, tanto pregare. Qui adesso questi discepoli vedono Gesù pregare. Si trovava in un luogo a pregare. Era andato da solo, si vede. Loro, i discepoli, lo hanno raggiunto. Quando lo vedono, non lo disturbano. Hanno capito che deve essere lasciato in pace. Perché l'Evangelista dice, quando ebbe finito, vuol dire che non l'hanno fatto finire. Quando ebbe finito, allora le dicono, ma insegnaci a pregare. Si sono accorti che loro non erano capaci di pregare come lui. Chissà come faceva Gesù a pregare. Non ce lo racconta San Luca. Solo noi comprendiamo che era una novità per i discepoli il modo di pregare di Gesù. Per questo glielo chiedono. È come dire, noi non siamo capaci di pregare come te. Insegnaci. Questo cosa vuol dire per noi? Vuol dire che abbiamo bisogno di imparare a pregare. Abbiamo bisogno di imparare. Questa umiltà dobbiamo averla e metterla in atto e non ritenerci già arrivati, non solo oggi, neanche l'anno prossimo, ma mai possiamo sentirci arrivati. Il pregare di Gesù, prima che diventi il nostro, non ci arriviamo, non ci arriveremo mai, dovremo cominciare sempre da capo, perché nel nostro cuore si mescola sempre un po' di egoismo o con tutti i suoi attributi che non c'erano nel cuore di Gesù. Gesù non si è fatto ripetere la domanda e non ha risposto in maniera misteriosa come tante altre volte. Qualche volta quando Gesù rispondeva alle domande noi ci chiediamo, ma cosa voleva dire? Invece questa volta è chiarissimo. E cosa dice? Quando pregate, dite. Questa è la semplicissima introduzione, ma è così semplice che per capirla dobbiamo spendere ancora qualche parola anche qui. Quando? Cosa vuol dire quel quando? Gli ebrei pregavano alla sera, inizio della giornata, vespro, al mattino, alla fine della notte, e a mezzogiorno, tre volte. Qui Gesù non dice, in quei tre momenti, nei vostri momenti di preghiera, dite, ma quando? Lascia aperte tutte le possibilità. Puoi pregare a tutte le ore, anche di notte, anche al pomeriggio, anche lungo la mattinata. Quando? Non importa quando. Quando? Quando pregate. Quando vi mettete davanti a Dio con l'attenzione, col desiderio forte di essere immersi in Lui, di raggiungerlo, di godere del suo abbraccio. Quando pregate, dite una bella parola. Noi l'abbiamo interpretata questa parola come se fosse ripetete. E allora ci limitiamo a ripetere una formula come fosse una bellissima poesia, come fosse un qualche cosa che se dico quelle parole Dio è contento. Ma quel dite, e allora se fosse una formula, una poesia, una paginetta, che Dio è contento di sentirsela dire comunque, che succede? Che allora noi la ripetiamo 1, 2, 3, 7 volte, Dio si diverte a sentircela dire, ripetere. Sarà così? Gesù dice, dite. Io lo capisco così, quel dite. Fate in modo di vivere o di aver dentro quei sentimenti che vi fanno, che si esprimono con queste parole. Quando dice dite Padre, allora per poter dire Padre io devo sapere di essere figlio, devo sentirmi figlio, devo riconoscerlo. Succede purtroppo che tanti cristiani la parola Padre rivolta a Dio la usano solo quando dicono il Padre nostro. Ma se in un altro momento devono parlare di Dio, non la usano più. Dicono quelle sole, l'ente superiore, ma te la pesca, cosa dicono? O non dicono niente, non lo nominano mai. Piuttosto che nominarlo male, meglio non nominarlo. E invece quando usano la preghiera, cioè questa, il Padre nostro, dicono Padre senza difficoltà. Perché? Perché la dicono come una formula, non come qualcosa che viene dal loro cuore in quel momento. Non esprimono quel che essi sentono, provano, o quel che essi sanno di Dio. Quando pregate, dite. Quindi è abbastanza impegnativa la preghiera di Gesù. Ci coinvolge, ci trasforma.